Diciamo che comunque i controlli ci stanno e sono a discrezione della volontà degli sbirri. La cosa simpatica, l'aneddoto simpatico, che il nostro commissario della Polizia di Stato, della Digos, Mazzitelli Gino, insieme a Gabriele Berretta, beh, insomma, c'erano delle difficoltà perché evidentemente era la prima volta che si dovevano compilare un verbale di accertamento rispetto al DPCM. In realtà proprio non l'avevano mai scritto, e infatti stavano lì in diretta con la questura dicendogli: ma noi non abbiamo mai fatto sta cosa, come dobbiamo fare, come lo dobbiamo fare. Insomma, un po' di dimostrazione che non era proprio la normalità che la Digos facesse dei normali controlli rispetto alle violazioni del DPCM. Comunque poi l'intento era quello anche di cercare di stare in strada. Logicamente Terni paga, almeno i compagni Terni pagano il prezzo della, come abbiamo detto anche altre volte, della mancanza di intento, di organizzazione, ma anche di confronto durante questi giorni. Non c'era prima e a maggior ragione oggi, la difficoltà di momento non c'è oggi, e dunque poi chi si è ritrovato, insomma, non aveva bene la capacità di aver ragionato sul che fare, sul che non fare. Siamo ritornati su una piazza. L'intento era anche quello di arrivare, insomma, perlomeno ognuno apportava il suo, e dunque c'era chi voleva arrivare anche con una cassa, insomma, con microfoni per poter parlare alle varie gente dei palazzi. Obiettivo non raggiunto, anche in quanto fermato, fermati, no, fermato perché poi è al singolare. Però, insomma, sì, c'era un intento di comunicare. Insomma, nella mancanza di organizzazione, poi comunque non si è riuscito in questa comunicazione con la gente che comunque c'era su quella piazza, perché era una piazza di un quartiere popolare. E anche delle incomprensioni, visto che comunque in un certo modo sì che si è, sembrerebbe quantomeno, fino a prova contraria, fino a quando non riusciremo comunque a comunicare con la gente che vive quel quartiere, un'attenzione da parte degli sbirri data la presenza di veramente un minuto gruppo comunque di compagne e di compagni. E comunque poi il dileguarsi, visto una, la non partecipazione, insomma la difficoltà di comunicazione con la gente del quartiere, e due, visto anche il poco numero di persone, insomma, mentre ce ne stavamo andando, perché comunque è stata una cosa fretta e furia, diciamo, un intento di uscita, appunto, ripeto, senza organizzazione, anche con dei gesti individuali che non hanno a che fare con un intento auto-organizzato, insomma, senza un confronto precedente. E dunque, anche dopo un dileguarsi, nel frattempo arrivavano gli sbirri, e insomma, arrivano alcune informazioni che dopo comunque la presenza c'è stata da parte delle forze dell'ordine su quella piazza. Non sappiamo bene, speriamo che a breve, comunque, anche per non dire cavolata al microfono, avremo un confronto diretto con quei cittadini, insomma, e vi aggiorneremo. Quantomeno la nostra volontà è quantomeno chiarirci con chi vive quel quartiere.
Friends!
E vediamo come anche a Trieste comunque sono riusciti a scendere in piazza, anche in varie piazze, in vari momenti, da quanto capiamo dalle informazioni che ci arrivano, insomma dal TGR del Friuli Venezia Giulia. Sembrerebbe che intorno alla piazza di San Giacomo comunque sono radunate 250 persone con striscioni, con scritto "Il virus uccide, il capitalismo di più", di come poi ci sono state delle tensioni con le guardie che hanno un po' imposto di abbandonare gli striscioni, in quanto comunque incorrevano anche in quello che poteva essere un reato, come quello di manifestazione non autorizzata. E insomma c'è stato subito un innalzamento dei toni, c'è stato anche un contatto fisico da parte comunque spesso e volentieri, come abbiamo visto anche negli ultimi 2 mesi, gli aggregamenti li fanno spesso le guardie, insomma andando proprio a prendersi la gente, insomma anche a volte con forme violente, e di come poi la gente inevitabilmente viene ammucchiata in degli angoli. E sempre dalla stessa fonte informativa, che è il TGR del Friuli Venezia Giulia, sembrerebbe che anche in Piazza della Borsa c'erano un altro gruppo di persone che stavano manifestando, chiedendo anche la scesa da parte dei cittadini che stavano alle finestre di scendere in strada, e dove qua vengono identificati e probabilmente denunciati 5 anarchici.
La prima volta che ho sentito di te dovevi intervenire al telefono da Gaza prima di un nostro concerto a Brindisi. Io non sapevo chi fossi, pensavo fossi un vecchio compagno. Poi ho visto le tue foto, i tuoi collegamenti ed ho capito subito che eri uno di noi, frischezze e tatuaggi. Parlavi di bombe e di morti, tra le bombe, in mezzo ai morti, riuscendo a farlo con leggerezza, da una connessione internet un po' a dove, con la corrente che un po' andava e un po' veniva. Avevi quel tono. Un tono leggero come canzonatorio, come se la morte non potesse nemmeno sfiorarti, in netto contrasto con la sceneggiatura lugubre dei fanatici pro-Israele di casa nostra, ciechi, sordi, cattivi, con la bava alla bocca, ignoranti e più di tutto ipocriti e assassini. Ed ora sono qua che ti guardo, tu che con la morte veramente fino all'ultimo dei tuoi giorni ti sei confrontato, senza tante sceneggiate, sottovoce, defilato, coi piedi nell'acqua che te la ridi godendo degli schizzi e del vento che ti scompiglia i capelli, e un po' sorrido e un po' piango, così come ci hai insegnato tu. Resto umano, ci sto provando.
Io non credo nei confini, nelle barriere, nelle bandiere. Credo che apparteniamo tutti a una stessa famiglia, che è la famiglia umana. Tutti. Tutti. A una stessa famiglia, che è la famiglia umana.
Il tipo di pace, democrazia viene esportata tramite quegli stessi elicotteri Apache. La pace del prossimo piano, con quelle cluster bomb, delle centinaia di vittime civili.
Siamo vivi, ma siamo messi molto male.
E un'altra notizia che ci interessava commentare è quella notizia locale di alcuni giorni fa, dove un ragazzo di Foligno, se non sbaglio, è caduto dal skate, monopattino, quello che sia, insomma si è fatto male, dato in ospedale, risultato positivo al coronavirus, tra l'altro portato, se non sbaglio, a fare un intervento maxifacciale qui a Terni. La notizia un po' da commentare era che il giorno dopo sui social e anche poi ripreso sui social, o non so se prima dal giornale locale perugino, dopo ripreso dai social, comunque rimbalzava la notizia del fatto gravissimo che questo adolescente aveva fatto una festa di compleanno insieme ad altri suoi ragazzi. Oggi questa notizia, almeno nel Corriere dell'Umbria, viene smentita totalmente. Questo per ricordare un po' che l'informazione spesso non è questione di fake e non fake, ma è proprio un'intenzionalità di veicolare alcuni messaggi, ma è spesso anche da propri organi informativi, dall'informazione di regime, informazione che serve a creare confusione o allarme a secondo delle situazioni. Perché, cosa che tra l'altro parlavamo alcuni giorni fa insieme a una nostra amica, che sull'ennesimo discorso di Conte non vengono menzionati i minorenni, sia i bambini ma sia anche i ragazzi e gli adolescenti, ovvero un minorenne cosa può fare, cosa non può fare dopo il 3 maggio. Sappiamo che in Italia già la scuola non riaprirà, insomma c'è questo che è stato un po' uno degli argomenti sicuramente non trattati dal governo, ovvero appunto bambini, ragazzi e ragazze, la gestione di tutta questa fetta di popolazione. E subito si stavano alzando nei social, insomma, l'ennesima volta che non si parla dei ragazzi, delle ragazze, dei minorenni in generale. Subito, praticamente, appena si alzava un po' di caciara in questo che ormai diventa la cassa di risonanza, che sono questi social, arrivano le informazioni a tappeto su casi contagiati in Gran Bretagna, con roba strana che non si capisce, che però probabilmente c'è a che fare con il Covid, informazioni come questa appena detto di Foligno, della pericolosità dei ragazzi di uscire perché poi fanno feste, così, che poi vediamo come sono in realtà strumentali a creare quel terrore, a creare quell'allarme, anche per zittire chi comunque non ritiene che vengano date delle informazioni adeguate, o quantomeno che ci sono dei buchi enormi, come più volte abbiamo detto, che è quello del carcere, come appresto anche andremo un po' a parlare sul discorso di quello che succede nelle case, queste case sicure che in realtà vengono compiuti dei femminicidi, insomma c'è del maltratto, come non si parla dei CPR, come non si parla del carcere, come non si parla dei migranti che continuano a stare in situazioni abbastanza orribile, dove adesso vediamo che praticamente saranno schiavizzati per raccogliere i nostri prodotti e le nostre verdure che tranquillamente arrivano nei bancali dei nostri supermercati. Vediamo appunto come dai telegiornali, dai vari programmi della Scatola Nera si continua a insistere su questa grande importanza della famiglia, su questa casa da vivere, su questa sicurezza che sta appunto solo ed esclusivamente dentro le nostre case. Ancora una volta si parla di congiunti, della possibilità di andare a vedere i propri familiari, ma spesso è proprio la famiglia il primo luogo di violenze, il primo luogo di repressione. Stanno aumentando e aumentano i casi di femminicidio, di violenze nelle case, chissà quanti, alcuni vengono a luce ma solo quando il fatto diventa veramente eclatante, dove insomma si parla di morti, chissà quante altre non ne vengono fuori, anche della difficoltà di poter denunciare, perché se poi vivi insieme al tuo maltrattatore, al tuo torturatore, al tuo aggressore, al tuo violatore, diventa anche difficile poter fare una chiamata in situazioni di case dove si sta praticamente sotto controllo e si vive insieme a, al proprio appunto abusatore. E infatti c'era una notizia di pochi giorni fa di come un 19enne, se non sbaglio, Torino, provincia di Torino, uccide il padre. La prima notizia è questa, dopo alcuni giorni o dopo il giorno dopo aggiungono il pezzettino che in realtà questo omicidio è stato fatto per difendere la madre, in quanto il padre stava menando ripetutamente da chissà quanti, da sempre probabilmente, ma in questi giorni di quarantena, di stare chiusi in casa. Immaginiamo che la situazione sia stata così esasperata che lo stesso figlio di 19 anni ha fatto la scelta di uccidere il padre, e forse era l'unico modo per poter fermare questo uomo di merda. Appunto, notizie sono tante. A proposito, vorremmo leggere un testo che è girato. Si parla di un ennesimo omicidio proprio nella provincia di Bergamo, dove appunto risalta telegiornali Bergamo, Brescia come Covid, come morti, ma insomma questa sicurezza nelle case produce anche altri morti, e ancora una volta è una donna. Ciao Vivi. Alcuni giorni fa, girata tramite passaparola e articoli di giornale, la notizia dell'omicidio di una ragazza di 34 anni di Bergamo, Viviana. L'ennesimo atto di violenza patriarcale, picchiata brutalmente a calci e pugni dal suo convivente per motivi di gelosia. Viviana è morta dopo 6 giorni di coma in seguito ai traumi riportati. In questo periodo in cui lo Stato ci impone di stare rinchiusi in casa, pretendendo perfino di decidere quali dovrebbero essere i nostri affetti principali, al cui vertice stanno ovviamente la famiglia di sangue e la coppia stabile, i casi di violenza di genere sono ancora più numerosi del solito. Coppia e famiglia sono i pilastri dell'ordine sociale eteronormativo, funzionale allo Stato. Nella retorica degli ordini imposti da papà Stato, del restiamo a casa, delle bandiere tricolori, vengono rilanciati valori familistici e patriottici dal marcio odore fascista. Molte donne e persone LGBT si trovano in questo momento in situazioni di difficoltà, in quanto costrette a una convivenza forzata in relazioni oppressive o con una famiglia che non le accetta, impossibilitate ad andarsene e private della possibilità di raggiungere le proprie reti di supporto composte soprattutto da legami di amicizia. Alcuni di noi hanno conosciuto Viviana in uno squat o in un concerto punk, o l'hanno magari incrociata a una manifestazione. Da diversi anni ci si era persi di vista, ma chi l'ha conosciuta la ricorda come una ragazza dolce, solare, amabile, che non meritava certo una fine così orribile. Non dimenticheremo niente e non perdoneremo niente, perché non si dica mai più che il patriarcato non esiste o è acqua passata, perché le nostre relazioni siano finalmente liberi scambi tra individui e non gabbie di possessività, perché questa civilizzazione assassina crolli con tutte le sue fondamenta, comprese quelle cementate dentro di noi. Ciao Vivi. Pesante la notizia. Aggiungiamo anche tutta la problematica magari di molti adolescenti, di molte adolescenti appunto con una sessualità propria, magari non compresa dalle famiglie, che oggi si ritrovano rinchiusi con quei genitori che non accettano appunto la loro sessualità. Immaginiamo che siano stati veramente mesi di merda, come anche tutto poi il discorso mai approfondito nemmeno da questa trasmissione di tutte le persone con dei trastorni, diciamo, di umore, mentali, e dunque tutto il discorso sui TSO, tutto quello che sarà successo nelle famiglie, sulle chiamate agli sbirri per fare trattamento socio-sanitario obbligatorio, e su quello che sta succedendo appunto sulle REMS, un'altra fetta di mondo totalmente oscurata, totalmente mai parlata in questi 2 mesi dalla scatola nera, dall'informazione di regime. E intanto, nonostante, beh, adesso i toni sono cambiati, prima stavamo in guerra contro il nemico invisibile, contro il nemico interno, adesso già non usano più termini bellici, cioè, perché bisogna ripartire e appunto i termini iniziano a cambiare, insomma è importante continuare a produrre e continuare a morire appunto nelle fabbriche come si moriva pure prima, ma tutto ciò, la impresa bellica, quella sì che non si è fermata nemmeno un minuto. Vediamo di come, nonostante abbiamo un sistema sanitario che è evidente che ha fatto acqua da tutte le parti, non si smettono le collaborazioni fra imprese private o con gestione comunque statale e altri stati, no? E infatti notizia di oggi è quella della Fincantieri che gli è stato passato c'era un, diciamo, un concorso, un bando per la fabbricazione, se non sbaglio, di navi da guerra. Adesso potrei anche sbagliarmi sull'oggetto in costruzione, parliamo di una quantità di soldi spaventosi. Molto contento lo Stato italiano, molto il governo, questo è il segno di come si può ripartire, di come il PIL nazionale non scenderà. Appunto, accordo fatto dalla Fincantieri, la marina militare statunitense, Fincantieri che è nonché Finmeccanica. La Finmeccanica è un po' la punta di diamante di tutto quello che è la produzione di alta tecnologia per scopi militari dell'Italia, insomma una delle massime imprese italiane, anche là con varie a merda. Report fece anni fa, la trasmissione Report sul TG3 fece anni fa un interessante servizio di tutta una serie di impicci, agevolazioni da parte dello Stato, insomma anche di fondi non troppo chiari tra Finmeccanica, Stato, banche. Comunque la Finmeccanica che aderisce con progetti come Leonardo, ma satelliti, e appunto parlavamo del progetto Copernico, quello appunto del monitoraggio dello spazio da parte dell'Europa, insomma Finmeccanica c'è con dentro tutti e due i piedi, insomma di come tutto poi connesso fra sviluppo militare, business fra paesi, fra appunto in questo caso Finmeccanica e Marina Militare Statunitense, e comunque controllo della popolazione civile. E notizia di questi giorni, insomma, che avrete sicuramente ascoltato, era questa qua del che il Covid-19 potesse viaggiare tramite le particelle, quello che sarebbe poi il particolato, ovvero le P10, le PM10, che non sono più PM10, ma in realtà sono PM2.5, PM1, PM0.5, questo grazie sempre alla grande industria tecnologica, ovvero quello di mettere dei filtri super fighi, super nuovi nei vari inceneritori. Brescia ne sa qualcosa, ma anche Terni purtroppo ne sa qualcosa, che in realtà hanno ridotto il volume di queste particelle, ovvero se no erano PM10, adesso sono P01, ancora più piccole e dunque ancora più penetrabili sia nei suoli, ma sia, forse nessuno l'ha mai detto, ma anche nella pelle, visto che parliamo di un volume di particelle infinitamente piccolo. Insomma, di poi come non vogliamo entrare nel merito, perché poi diventa una roba veramente scientifica, che a noi in realtà i tecnicismi scientifici non ci interessano nemmeno pure troppo, perché dicevano che non è il Covid-19 ma bensì SARS-2, insomma, poi è il RAR, non so, adesso non ricordiamo bene perché non abbiamo di fronte l'articolo, però insomma, di come nonostante tutto ci sembra evidente che lo zampino umano continua a metterci del suo, di come ancora si agisce da parte del governo sulla risoluzione del problema anche a livello sanitario, a livello di salute, dell'effetto del Covid, ma non sulle cause. Insomma, è evidente che questo capitalismo bene non faccia, se addirittura noi stessi, tramite la nostra contaminazione del mondo, pratichiamo queste particelle, e di come poi anche fattori più o meno naturali, come potrebbe essere quello del Covid, si adattano e si veicolano tramite le particelle, o Covid o virus che sia, o SARS-2, insomma il problema è che queste particelle stanno nell'aria e sono prodotte dal nostro incenerimento di sostanze non smaltibili, tossiche, sostanze che aumenteranno, perché se poi continuiamo a dire che bisogna girare con guanti di plastica usa e getta ovunque, su tutti gli autobus, per entrare al supermercato, per andare a fare la spesa, per uscire e toccare un nostro non coniuge, non amico caro, mascherine, go, tutta sta produzione di plastica, perché non è Terni, non è la Polimer, è mezzo globo o tutto il globo, insomma una bella quantità di plastica usa e getta che dove andrà a finire, o nei mari o nell'aria, è inevitabile. Notizia che tra l'altro riprendeva un po' Panorama e che è un po' interessante, non abbiamo avuto la possibilità di leggerla bene perché Panorama se paga, non è gratis, però per chi magari ha la fortuna potrebbe anche andarsela a leggere e poi magari segnalare addirittura la redazione, che era quella che nelle zone di alta industrializzazione, nonostante il fermo totale ovviamente della circolazione delle macchine, questo particolato, ovvero queste polveri di cui parliamo, non si sia più di tanto abbassato. Ciò che arriva, cioè il ragionamento che arriviamo a fare è che non, cioè sì, le macchine inquinano assolutamente, non lo mettiamo in discussione, ma probabilmente queste industrie che non si sono mai fermate, tipo l'acciaieria, acciai speciali Terni, o tipo nel bergamasco e nel bresciano, Milano, chissà, o Taranto, che comunque aveva dei giorni dove i bambini non si potevano portare a scuola nemmeno prima del Covid, perché se tirava vento c'era la Ilva. E per carità, anche là disoccupazione, problemi, salari, operai, ma cioè l'Ilva ha fatto botto dei morti sul territorio, e appunto il ricatto è sempre quello salute salario, che è quello a cui siamo un po' tutti, anche noi, bloccati in questa dimensione. Comunque appunto sembrerebbe che non è tanto l'emissione degli smog delle macchine, ma bensì la produzione e le fuoriuscite dei fumi delle varie fabbriche sparse nei territori, quelle che aumentano notevolmente il livello di inquinamento dell'aria. Questo giusto per ricordare la nostra amministrazione, insomma sto sindaco, come si chiama, che non ce lo ricordiamo, Latini, no? Questo simpatico sindaco della Lega che ci ritroviamo a Terni, che insomma vietava ad accendere i caminetti l'anno scorso per 2 anni, beh, forse se le acciaierie, insieme a un altro paio di fabbriche che stanno proprio qua sotto alla Polimer e a quell'altro paio di inceneritori che ci abbiamo, se fermassero anche 6 ore, forse non potevamo accendere i caminetti l'inverno passato con più tranquillità.
Se aterriza l'arquetipo de la infamia, la ceremonia de la esclavitud que nos enmarca, la marca del ganado civilizado, el espectro social que nos atrapa comprendido en la caja de Pandora, se diluye la voluntad entre la especie que se devora, la psiquiatría social, el pensamiento capitalista que nos controla, el tiempo de vida no es más que sumisión dividida en hora, la escuela y la familia, todos a llamar observación, depuración de la libertad, la humanidad es una jauría dispuesta a cualquier especie matar, el leviatán, el mito de la
selección natural. El enemigo es el poder manifestado, incluso tu forma de amar. Llevo la sangre con odio en las venas, las arterias rencorosas. Mi corazón impávido ha muerto como tu conciencia pasmosa. En la especie en jauría, la masa convertida en herida. Dolorosa, sonriente, placentera esclavitud que no termina. El mundo gira y gira, y los hueones miran. El cielo se cae a pedazos, los cerebros de los muertos, la infamia que controla los pasos, la esclavitud del firmamento, la lengua vagabunda, desquiciada, los abrazos llenos de ocaso. El cielo se cae a pedazos, los cerebros de los muertos, la infamia que controla los pasos, la esclavitud del firmamento, la lengua vagabunda, desquiciada, los abrazos llenos de ocaso.
Ellos controlan cada paso, mecanizan tu pensamiento, la jauría de la peste, lobos entre humanos muertos. No me tome por idiota, que la historia que me cuentan no la ni el control que por TV denotas, pero ahí están, proyectan empatía, sonríen frente a tus ojos, por la espalda te asesinan, someten tu voluntad, guardan tu autonomía, te venden libertad, pero por ella te dominan, no hay respiro, y el horizonte está difuso, confuso tu pensamiento en el gobierno del absurdo, a la masa se la aturdió, con ideas de progreso, con eso de que hay futuro allá, si tú quieres creerlo, social, control, con letra de contrato, aprieta el cinturón, firma la deuda y hace cargo, control, social, del pensamiento. Con eso de que hay futuro allá, si tú quieres creerlo. La jauría está a los tiempos de caminar por inercia. Carroñeros se han vuelto por culpa del poder. Carroñeros son, pero no pueden ver que comen de la mano de que los toma por los pies.
El cielo se cae a pedazos, los cerebros de los muertos, la infamia que controla los pasos, la esclavitud del firmamento, la lengua vagabunda desquiciada, los abrazos llenos de ocaso. El cielo se cae a pedazos, los cerebros de los muertos, la infamia que controla los pasos, la esclavitud del firmamento, la lengua vagabunda desquiciada, los abrazos llenos de ocaso. Necesitamos a alguien que vino a gobernarnos.
I'm out for president to represent me.
Necesitamos a alguien que vino a gobernarnos.
No more bondage. No more political monsters.
E comunque, appunto, rispetto a quello ultimo detto, all'industria bellica, all'inquinamento, c'è comunque chi, e anche al controllo, c'è comunque chi prova arditamente, direi, a fare del suo e a, e non solo a parlarne, a postare, ma ad agire perché sia un mondo leggermente migliore. Scusate, ma questo vino rosso sangue che sempre ci appartiene qua in redazione mi stava un po' riempendo la gola, una gola che è anche stanca di parlare sempre solo al microfono, vorrebbe anzi parlare e uscire e gridare e fare altro. Comunque a Côte d'Amore in Francia, nuovo incendio delle antenne la notte tra 26 e lunedì 27 aprile a Plantel. Viene bruciata un'antenna dell'operatore Orange, insomma un ripetitore bello grande, si parla di una ventina di metri di ripetitore, se non sbaglio 29 metri, e la ricezione dunque è stata interrotta, ha creato dei problemi, sicuramente non capiranno, però ha creato problemi a 2000 linee telefoniche. Probabilmente saranno incazzatissimi quei 2000 che non hanno avuto per un po' di ore la connessione, ma ricordiamo la stretta correlazione fra le compagnie telefoniche, il controllo che ci sono da parte degli sbirri di tutte le informazioni e i messaggi e i WhatsApp vicolati, perché comunque la richiesta è fatta direttamente dalla compagnia, la compagnia fornisce a loro i dati, nonché ricordiamo che comunque tutte le trasmissioni via etere elettromagnetiche di quello che sono le antenne provano dei seri danni alla salute, tra cui la leucemia, e dunque immaginandoci anche questo futuro ipertecnologico del 5G, noi non pensiamo che facciano del bene alla salute. Se di salute vogliono parlare, perché ci danno la pillola che tramite il 5G e tramite le app noi mettiamo in salvo la nostra salute, ma per quanto ci riguarda non è proprio così, anzi Tra inquinamento dell'aria, quello diciamo prima, tra le onde elettromagnetiche nell'aria, intanto noi quasi muore di tumore che insomma fa anche quei 200-300 se non 400 morti al giorno forse, ma è un dato che andrebbe da verificare. Però ho mandato un audio che parlava un po' nelle trasmissioni precedenti, parlava di questi indici qua. Ma non è la sola azione che sarà fatta in Francia rispetto alle antenne. Infatti anche il 10 a Salins-les-Bains è stato fatto fuori, un'altra torre piena di antenne e parabole di quello che sono le compagnie appunto dei cellulari, un'altra il 15 a Foncin-les-Hauts nel Giura, e anche il 3 aprile, visto che è uscita la prima, hanno fatto un bel elenco di tutte quante le azioni avvenute in territorio francese. Il 3 aprile a Mandres-en-Borrois, a Muse, è stata sabotata anche una torre di trasmissione appartenente all'operatore Boyouge. E dai, c'è chi si muove anche per salvaguardare la salute di tutti e di tutte. Milano invece il 27 aprile una trentina di persone hanno fatto una petalata per le vie del quartiere di San Siro, quartiere che comunque è stato già nominato anche in questa trasmissione, quartiere popolare dove è stato effettuato uno sfratto abbastanza brutale i primi d'aprile o fine marzo di appartamenti occupati, insomma quartiere sicuramente vivo di un sottobosco sottoproletario. Insomma, vie passeggiate pedalata nelle vie di San Siro, infine hanno raggiunto anche il carcere di San Vittore per un caloroso saluto ai detenuti. Durante il tragitto sono stati fatti interventi al megafono, sono stati messi degli striscioni nelle vie principali davanti ai supermercati. Hanno parlato, per quello che scrive il testo, sia della situazione all'interno delle carceri, raccontato un po' le rivolte del mese scorso, delle loro motivazioni, un quartiere che sicuramente sa bene e sta a stretto contatto con quello che è il mondo carcere, visto appunto la popolazione che frequenta quel quartiere, dunque un entrare e uscire dal carcere, gli interventi da parte dei compagni e delle compagne, immaginiamo che siano compagni e compagni che ha fatto la pedalata nel quartiere di San Siro, erano anche interventi cercando di un po' collegare appunto questa dimensione dove ci sentiamo un po' tutti prigionieri. Loro sicuramente stanno in carcere molto di più, con delle situazioni molto più pesanti rispetto a chi a noi fuori che stiamo in detenzione domiciliare, parlando un po' anche della situazione economica del lockdown, parlando anche degli abusi della polizia, della messa da parte della salute per il profitto. Una polizia, come scrivono loro, che ormai è padrona delle strade, si sente di poter utilizzare toni e modi sempre più arroganti anche durante dei semplici fermi, la stessa che in carcere si sente legittimata a compiere i peggior soprusi lontano dagli occhi di tutti. Dunque, scrivono, oggi abbiamo attraversato una parte della città a bordo delle biciclette, facendo una battitura con le tazze, stando distanti, rimanendo in strada per un'ora. In questi tempi è necessario trovare nuove modalità per poter lottare, cercando di tutelare noi stessi e chi ci sta intorno. Diamo largo spazio alla fantasia. E questa ultima frase la volevamo leggere appunto perché è un po' una cosa che, perlomeno ad alcuni di noi della redazione, ci sta tornando un po' in testa, cioè che inevitabilmente dovremmo trovare delle forme anche nuove di lottare, vista insomma delle impossibilità pratiche di usare degli strumenti che erano stati fino a questo momento bagaglio della cultura politica di lotta dei vari movimenti. Lo leggiamo dal sito più volte citato, che è quello di plugandfire.noblogs.org, dopo nella Prato Azioni, appunto, c'era questo su Milano, dove dopo segue anche il volantino che è stato distribuito il 27 aprile durante la pedalata. E sempre rispetto ad Azioni in giro per il mondo, ma anche nella Polisi, nella penisola, cioè sempre su Plug and Fire viene riportato, viene amplificato quello che è uscito dai giornali della città di Lecce, ovvero di un intento di trasmissione di un contenuto, perché fondamentalmente quello è, non si tratta di un manifesto né di una scritta, ma bensì di una pentola piena di benzina con attaccate un paio di bombolette del gas, il tutto corredato da un innesco rudimentale, probabilmente difettoso, visto che comunque, a parte una fiammata, sembrerebbe che poi questa pentola non sia esplosa. Dove era posizionata non si sa bene il quando è successo questo, dai stessi giornali che insomma, gli stessi giornali locali che riportano la notizia, ma si sa bene il posto, ovvero in via del Platano 7 nel rione Costromediano, sede della Parsec 3.26. L'articolo insomma va avanti, sarebbe da, cioè parla anche un po' di chi è questa Parsec 3.26. E la Parsec 3.26 è un'azienda informatica specializzata in tecnologie digitali per la pubblica amministrazione, ovvero un'impresa che ha creato i software usati dalla polizia e dalle banche per riconoscimento facciale di chi viene ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. È insomma un'impresa organica e funzionale a quello che è il controllo, questo lo aggiungiamo noi, quello che è il controllo da parte dello Stato per appunto quello che è il controllo sopra cittadini e le cittadine. Questa Parsec 3.26 ha avviato una divisione denominata Reco 3.26, attiva nella produzione di sistemi software nell'ambito smart recognition, nella ricerca in sistemi biometrici, e si avvale di team interdisciplinari che includono ingegneri e scienziati. Cioè, ovvero questa Parsec 3.26 è una delle imprese che lavora in Italia su quello che sarà il controllo, la digitalizzazione di appunto di tutti coloro che verranno individuati dalle forze dell'ordine e ne dovranno acquisire materiale per il riconoscimento. E qua non si tratta, nei tempi che corrono, solo di chi incombie in chissà quali azioni illegali, perché un po' illegali oggi ci siamo tutti. Dunque questa cosa del riconoscimento facciale, che abbiamo già più volte nominata, è un po' una cosa che probabilmente riguarderà tutti, se non domani, dopodomani, se non tra 6 mesi, tra 5 anni. Diremo una società iper mega controllata. Quello delle pandemie, delle tragedie di salute è un'ottima scusa, un ottimo motivo per generalizzare su tutta la popolazione civile il controllo. infatti andiamo a leggere come questi aspetti qua riguardano un po' la vita di tutti i giorni. Questo progetto Reco 3.26, sviluppato dalla Parsec 3.26, dove si sviluppa? Si sviluppa maggiormente in alcuni settori nei quali va a impattare questa tecnologia attualmente. I settori in cui va a impattare questa tecnologia sono attualmente i trasporti, finanza e sicurezza. Per sicurezza intendiamo sia quella pubblica che quella privata. La crescita è spinta soprattutto dalle iniziative dei governi in tema di sicurezza. Le aziende appartenenti a settori come quello del retail e quello bancario stanno adottando sistemi di riconoscimento facciale per l'identificazione dei clienti e il monitoraggio del loro comportamento. Ad oggi le soluzioni prodotte Parsec 3.26 rappresentano lo stato dell'arte delle tecnologie di riconoscimento in Italia per la pubblica sicurezza. Difatti la società si è contraddistinta per aver realizzato una soluzione di riconoscimento biometrico ad oggi utilizzata dal Ministero dell'Interno, la Direzione Centrale Anticrimine nell'ambito del sistema SARI. Andiamo a leggere la parte finale del testo, dove abbiamo preso un po' di informazioni rispetto a questa Parsec 3.26, che dice, condividiamo. Ecco, il fatto che in tempi di confinamento, posti di blocco, autocertificazioni, tracciamento, sorveglianza coi droni e quant'altro, tra l'altro roba da far vergognare quelle mammolette dei regimi totalitari del passato, qualcuno abbia avuto un simile pensiero poco prima, durante o poco dopo l'anniversario della liberazione del nazifascismo. Ci lascia incantati. Sarà anche stata solo una fiammata, ma quanta splendida luce in mezzo alle tenebre dell'odierna servitù volontaria. Luce di vendetta, luce di dignità, luce di libertà. This is the end, this is the end probabilmente di questa fase informativa. Poi entreremo a breve in quello che è Mondo Carcere. Però prima di chiudere la fase informativa vogliamo leggere un contributo che ci arriva dall'esterno della redazione, che è direttamente un contributo dei ritocchi che fa il governo italiano della Presidenza del Consiglio dei Ministri rispetto a questa cosa che diciamo all'inizio, no? Sti congiunti, si capisce sto casino qua. E questo qua sarà un gran casino, ma sarà. Vabbè, leggiamo e poi magari insieme ne ragioniamo. Fanno due ritocchi sia sulle attività sportive che quella sulla famosa, i famosi congiunti. Vi leggiamo quella dei congiunti. L'ambito cui può riferirsi l'addizione congiunti può indirettamente ricavarsi sistematicamente dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile. Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i congiunti cui fa riferimento il DPCM ricomprendano i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado, come per esempio, e qua qualcuno gli interessa sta notizia, qua redazione gli interessa, perché extra regione, ah, però dopo ci sta il discorso della regione, quello è il casino. Vabbè, comunque, a parte regioni non regioni, nonché i parenti fino al sesto grado, come per esempio i figli dei cugini tra loro, una parentela che stiamo a fatica a capire, figli dei cugini tra loro, e gli affini fino al quarto grado, come per esempio i cugini del coniuge. Certo, rimane il problema interregionale, ma per alcuni di noi che la famiglia non ce l'avemo, oppure c'è, ce l'abbiamo, che c'entra, però insomma, poi quelli andremo a trovare comunque. Però mi sembra che la sola cosa a cui si può ancora attaccare qualcuno così che vuole andare a vedere un amico sia dove stava, ah, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo. Ecco, noi ci immaginiamo la comunicazione con lo sbirro e tu che gli spieghi qual è, cioè, il tuo legame affettivo, stabile legame affettivo. Cioè, dunque, ovviamente, che fai? Cacci fuori il cellulare e dici: no, questa vista la chiamo tutti i giorni, la guardo avanti i messaggi, i cuoricini. Dunque, secondo me, questa potrebbe essere una cosa. Cioè, io non lo farò mai dare al cellulare mio in mano agli sbirri, però potrebbe essere un'idea. Iniziare a mandare tanti cuoricini e tanti bacetti a tanti amici. Ma da adesso, subito, iniziate, partite, perché sarà, non so come dimostri un legame affettivo stabile. Non lo so, non abbiamo idee, piuttosto che poi porti la foto nel portafoglio, la foto che ti ha ribaciato, non lo so. Vabbè, questo è quanto il nostro governo ci chiarisce. Dunque, ancora una volta, famiglia, famiglia, famiglia e famiglia. Apriamo un po' le notizie sul mondo carcere, di oggi la notizia di un suicidio nel CPR di Macomer, CPR della Sardegna, se non sbaglio. Suicidio di un 28enne che da 3 mesi rinchiuso nel CPR, da negata ancora dall'ennesima richiesta di poter uscire, è stata negata la possibilità, in quanto adesso c'è pure questa situazione qua. Alcuni CPR hanno fatto uscire piano piano la gente dentro, e a seconda delle gestioni ormai totalmente a discrezione delle regioni e dei comuni, ogni territorio decide un po' per sé. Tra l'altro era un ragazzo che aveva pure dei contatti con una famiglia locale che si era già preoccupata per lui, che lo stava mantenendo prima della sua detenzione, si era pure informata perché da un paio di chiamate che aveva fatto l'aveva sentito un po' giù di tono. Insomma, questa notizia di suicidio, vista l'impossibilità e la difficoltà della detenzione, questo ragazzo non ha retto la detenzione attualmente senza senso, in quanto il solo crimine di delle persone rinchiuse nei CPR è quello di non avere un pezzo di carta con una merda di timbro da parte dello Stato, e a maggior ragione in questa sessione di Covid-19, totalmente senza senso la detenzione di tutte queste migliaia di persone rinchiuse, quantomeno centinaia, ma forse penso arriveranno anche a qualche migliaio.
Siamo privati perché questa giustizia li vuole carcerati, però son fianco a fianco ad altri proletari che passano la vita dentro i penitenziari, si stanno organizzando per far delle prigioni una base di lotta contro i padroni. Per questo hanno bisogno anche del nostro scudo. Se noi lottiamo fuori, per loro sarà un aiuto. Time.
strada, non votare.
Notizia dei giorni è quella della dimissione del di Basentini, ovvero del direttore del DAP, amministrazione previdenziaria nazionale, dell'organo nazionale. Dimissione avvenuta dopo una serie di polemiche sulla fuoriuscita di alcuni diciamo boss mafiosi. Poi sarebbe da capire appunto la rilevanza di questi detenuti usciti. Qua in un articolo della Repubblica comunque leggiamo 1, 2, 3, 4, 5 nomi. Il più famoso, che sono Zamboni, ma non siamo sicuri del nome, no, ci sfugge, non stiamo ritrovando la notizia. Sono quello che ha creato un po' più polemica. Noi non stiamo qua sicuramente a, soprattutto perché era detenuti che stavano in 41 bis, vediamo che è un regime speciale nato appunto per l'isolamento dei detenuti, con il capo d'accusa